Rodotà dichiara, ripartiamo dal basso, senza la zavorra dei partiti. Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a sé, Rifondazione, Alba e minoranza PD sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società. Il giurista non risparmia riflessioni, ragionamenti e giudizi, anche duri. Una conversazione che va dal suo ultimo libro Solidarietà al bisogno di una coalizione sociale nel paese, passando per il ruolo della magistratura e le elezioni in Grecia. La vittoria di Syriza cambierebbe gli scenari europei. Intervista a Stefano Rodotà di Giacomo Russo Spena. Solidarietà è il titolo del suo ultimo libro. Qual è, professor Rodotà, l'importanza di riaffermare tale concetto nel 2015? È un antidoto per contrastare la crisi economica che, dati alla mano, ha aumentato la diseguaglianza sociale e diffuso la povertà. Una parola tutt'altro che logorata e storicamente legata al nobile concetto di fraternità e allo sviluppo in Europa dei 30 anni gloriosi e del welfare state. Poi il termine è stato accantonato e abbandonato. La solidarietà serve a individuare i fondamenti di un ordine giuridico, incarna, insieme ad altri principi del costituzionalismo arricchito, un'opportunità per porre le questioni sociali come temi non più ineludibili. La crisi del welfare non può sancire la fine del bisogno di diritti sociali. Sono legato anche al sottotitolo del libro, un'utopia necessaria, la solidarietà va proiettata nel presente, ed utilizzata come strumento di lavoro per il futuro, l'utopia necessaria è la visione. Lei ha parlato di costituzionalismo arricchito, quali sono le pratiche da cui ripartire per riaffermare i diritti sociali in tempo di crisi economica, privatizzazioni e smantellamento dello Stato sociale? Mutualismo, beni comuni, reddito di cittadinanza sono gli elementi innovativi e costitutivi di un nuovo Stato sociale, almeno rispetto a quello che abbiamo conosciuto e costruito nel Novecento. Durante la Guerra Fredda, i sistemi di welfare sono stati una vetrina dell'Occidente di fronte al mondo comunista, una funzione benefica volta ad umanizzare il capitalismo in risposta al blocco sovietico. Ragionare sulla solidarietà come principio significa riconoscerne la storicità, ed oggi è necessario arricchire le prospettive del welfare. Ad esempio il reddito, inteso in tutte le sue fasi legate alle condizioni materiali, significa investimenti, ed è possibile solo grazie ad un patto generazionale e ad una logica solidaristica dell'impiego delle risorse. Nel libro cita gli studi della sociologa Chiara Saraceno, la quale si interroga sull'idea di Stato sociale come bene comune. Qual è il suo giudizio? Il discorso esamina la capacità ricostruttiva della solidarietà che è frutto di una logica di demercificazione di ciò che conduce al di là della natura di mercato, ristabilire la supremazia della politica sull'economia. Qual è stata la logica in questi anni? Avendo un tesoretto ridotto, sacrifichiamo i diritti sociali? Tale ragionamento va respinto al mittente. Quali sono i criteri per allocare tali fondi? Come li distribuiamo? Finanziamo la guerra e gli F-35 o utilizziamo quei soldi contro lo smantellamento dello Stato sociale? La scuola pubblica, come dice la nostra carta, non va resa funzionale al diritto costituzionale all'istruzione, invece si finanziano le scuole private. E i famosi 80 euro del governo Renzi possono essere considerati come forma solidaristica e di welfare? No, manca l'intervento strutturale. La CGIL ha reso pubblici alcuni dati. Con quei soldi si sarebbero potuti creare 4.000 posti di lavoro. Appena si è parlato del bonus per le neomamme, ho pensato fosse più utile stanziare quelle risorse per la costruzione degli asili nido. Solo un vero discorso sulla solidarietà ci consente di stilare una gerarchia che pone al primo posto i diritti fondamentali. E per questo la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, nel quale è stato introdotto il pareggio di bilancio, è un duro colpo per la democrazia. Abbiamo posto fuori legge che ines. Altro punto dirimente, la prospettiva europeista. Sappiamo bene quanto le politiche di austerity siano dettate dalla Troica e le nostre democrazie siano ostaggio della finanza. Come pensare la solidarietà fuori dai confini nazionali? Dobbiamo guardare all'Europa, il discorso sulla solidarietà ha un senso esclusivamente se usciamo dalla logica nazionalista, altrimenti si impiglia. Solidarietà implica un'Europa solidale tra stati con una politica comune e coi diritti sociali come fari. Con Habermas dico che è un principio che può attenuare l'odio tra i paesi debitori e quelli creditori. Persino Lucrezia Reichlin ha parlato di Syriza con benevolenza perché sta avendo il merito di riaprire una riflessione in Europa su alcuni temi non più rimandabili. L'austerity ha fallito ed aumentato le diseguaglianze. Fino a qualche mese fa, i difensori del rigore giustificavano l'enorme forbice tra redditi alti e minimi affermando di aver tolto migliaia di persone dalla soglia di povertà. La diseguaglianza come conseguenza del contrasto allo sfruttamento, una tesi smentita dagli stessi eventi. Spesso le viene rivolta la critica di pensare esclusivamente ai diritti dei cittadini, ma mai ai doveri. Come replica all'accusa? È una vecchissima discussione che si svolse già a Parigi nel 1789. E la Costituzione italiana ha legato diritti e doveri, l'art. 2 si apre col riconoscimento dei diritti delle persone, ma poi afferma che tutti devono adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il tema dei doveri viene sbandierato per chiedere sacrifici alle fasce più deboli, mentre rimangono al riparo i soggetti privati forti e le istituzioni pubbliche. Vogliamo discutere dei doveri? Facciamolo senza ipocrisie. Ad esempio, si dovrebbe riaffermare l'obbligo di non esercitare l'iniziativa economica e la libera impresa in contrasto con sicurezza e dignità dei lavoratori. Tale strategia ha fallito e politicamente ha generato un'enorme crisi della rappresentanza. Il rifiuto della casta non sarebbe così forte se non ci fosse stato un ceto politico dipendente dal denaro pubblico. Le elezioni in Grecia hanno assunto una valenza europea. La vittoria di Syriza e del suo leader Alexis Tsipras incutono paura alla finanza e ai poteri forti. Siamo davvero davanti ad un passaggio storico per invertire la rotta in Europa. Il voto di domenica ha un'importanza enorme soprattutto dopo il deludente semestre italiano a guida Matteo Renzi. Il suo arrivo a Bruxelles aveva generato aspettative per le sue promesse di mettere in discussione gli assetti costituzionali europei. Nulla di tutto ciò, nessun negoziato, eppure non era così costoso intraprendere il discorso dell'utopia necessaria della riforma dei trattati. Tsipras può rappresentare la riapertura della fase costituente europea, è la mia speranza. Riapertura perché nel 1999 il Consiglio europeo di Colonia stabilisce la centralità della Carta dei diritti, ma poi il processo si è chiuso nel ciclo dell'economia. Una vera e propria controriforma costituzionale. L'Unione europea, oltre ad avere un deficit di democrazia, ha un deficit di legittimità. Il deficit può essere recuperato attraverso i diritti fondamentali ispirati alla dignità e alla solidarietà, e non al mercato, altrimenti i rischi sono gravi, e non si parla di uscita dall'euro, ma di deflagrazione dell'eurozona e di sviluppo di movimenti xenofobi ed antieuropei come quelli di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Se il semestre italiano non ha dato nessun segnale di discontinuità in Europa, quel che resta della sinistra nostrana guarda con ammirazione e speranza alla Grecia di Tsipras. È mai possibile la nascita di una Siriza italiana che unisca tutte le forze a sinistra del PD? In Italia siamo indietro e rischiamo di rifare alcuni errori. Mentre capisco la scelta del Papa straniero Tsipras, non condivido l'idea di una Siriza italiana. È una forzatura. In Grecia Siriza ha raggiunto l'attuale consenso perché durante la crisi economica ha svolto un lavoro effettivo nel sociale dove ha garantito ai cittadini diritti e servizi grazie a pratiche di mutualismo. Penso alle mense e alle cliniche popolari, alle farmacie e alle cooperative di disoccupati. In Italia la situazione è differente. Oltre a Siriza, la Troica guarda con preoccupazione al repentino sviluppo di Podemos, il partito spagnolo che sta scuotendo la Spagna. Siriza e Podemos, seppur differenti sotto alcuni aspetti, sembrano le due forze capaci di trasformare gli assetti in Europa. Podemos rompe con tutti gli schemi classici della sinistra novecentesca e fa della casta e dei banchieri un bersaglio politico. La sinistra italiana, per rinascere, non dovrebbe affrontare anche il tema della crisi della rappresentanza? In questi anni c'è stata una drammatica deriva oligarchica e proprietaria dei partiti e la capacità rappresentativa è venuta meno anche per la consapevolezza che il potere decisionale fosse esterno alle sedi legittime e in mano a poche persone. La Corte Costituzionale ha emesso due importanti sentenze, una contro il Porcellum decretando illegittima la legge elettorale in vigore, l'altra contro i soprusi del marchionnismo stabilendo che non potesse essere esclusa la FIOM dagli stabilimenti. Leggo queste due fondamentali sentenze perché entrambe pongono il problema della rappresentanza. E lo pongono nell'impresa e nella società, cioè nel lavoro e nella politica, nei diritti sociali e in quelli civili. È un punto importante sul quale non abbiamo riflettuto abbastanza, ed è la via per far recuperare legittimità alle istituzioni e alla politica. Per sopperire alla crisi economica e politica nel paese, il direttore di Micromega Paolo Flores Arcais ha più volte insistito sulla necessità di dar vita a una forza giustizia e libertà, un soggetto della società civile. Che ne pensa? La sinistra italiana ha alle spalle due fallimenti, la lista Arcobaleno e Rivoluzione Civile di Ingroia. Due esperienze inopportune nate per mettere insieme i cespugli esistenti ed offrire una scialuppa a frammenti e a gruppi perdenti della sinistra. Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a SEL, Rifondazione, Alba e Minoranza PD sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società. Nulla di nuovo può nascere portandosi dietro queste zavorre. Rifondazione è un residuo di una storia, se ha avuto mille vicissitudini, la lista Tsipras mi pare si sia dilaniata subito dopo il voto alle europee. Ripeto, cercare di creare una nuova soggettività assemblando quel che c'è nel mondo propriamente politico secondo me è una via perdente. Bisogna partire da quel che definisco coalizione sociale, mettere insieme le forze maggiormente vivaci ed attive, FIOM, Libera, Emergency, che ha creato ambulatori dal basso, movimenti per i beni comuni, reti civiche e associazionismo diffuso. Da qui per ridisegnare il nodo della rappresentanza. Il suo giudizio sui partiti esistenti è molto duro. Ma per una coalizione sociale non ci vuole tempo, addirittura anni. Ci vuole pazienza e occorre ricostituire nel paese un pensiero di sinistra. A livello istituzionale abbiamo assistito alla chiusura dei canali comunicativi tra politica e mondo della cultura. Ciò si è palesato durante la riforma costituzionale. come negli anni 60-70, per il cambiamento istituzionale deve tornare la rielaborazione culturale. Il lavoro che ha svolto Micromega in questi anni è prezioso e va continuato in tal senso. Insieme al fatto sono le due testate che hanno tenuto dritta la barra. Ora vanno moltiplicate le iniziative, vanno connessi i soggetti sociali anche attraverso la rete e va recuperato quel che c'è di produzione culturale operativa. Infine, tassello fondamentale, organizzazione. Tali processi non possono essere affidati semplicemente alla buona volontà delle persone. In tutto questo, qual è il suo giudizio sul M5S? Il grillismo è in una crisi irreversibile. Non so se i 5 Stelle siano definitivamente perduti, di certo stanno perdendo molteplici chance. Il movimento ha deluso le aspettative. Non ha ampliato spazi di democrazia, non ha inciso in Parlamento e in qualche modo ha accettato le logiche interne. Serpeggia una profonda delusione tra gli stessi elettori grillini. Mentre la vera novità è lo sviluppo di un'opposizione sociale al renzismo, l'embrione della coalizione sociale di cui parlavo prima. Si riferisce alla mobilitazione autunnale contro il Jobs Act. Renzi ha vinto senza combattere, non c'era nessuno sulla sua strada, nessuno in grado di contrastarlo, nemmeno Giorgio Napolitano che secondo le mie valutazioni politiche aveva investito sul governo Letta. Ora si sta muovendo qualcosa, Susanna Camusso e Maurizio Landini si sono ritrovati per uno sciopero unitario, persino la UIL è stata costretta a schierarsi. Si è rivitalizzato il sindacato, il governo Renzi ha cancellato tutti i corpi intermedi e la Camusso, rendendosi conto dell'attacco subito, deve riconquistare il suo ruolo, individuare soggetti sia rappresentativi che di opposizione sociale è un dato istituzionalmente interessante, oltre ad essere un dato politico rilevante. Si è manifestata un'opposizione sociale. Però siamo ben distanti dai 3 milioni portati in piazza da Sergio Cofferati in difesa dell'articolo 18, e la CGIL viene comunque da anni di politiche concertative. Sono confronti impensabili, il tessuto del nostro paese è stato logorato da mille fattori nell'ultimo decennio, anche dalla crisi economica. Con l'impoverimento drammatico, le frizioni e le condizioni di convivenza obbligata diventato più difficili, una situazione conflittuale che va oltre alla guerra tra poveri, le commate della Solisen distrutte, coalizione sociale, primato della solidarietà e nuovo rapporto tra cultura e politica, sono questi gli ingredienti necessari per ripartire. Prima mettiamo in relazione i soggetti sociali, in primis il sindacato, con le reti civiche e strutturiamo un minimo di organizzazione rilanciando l'attivismo dei cittadini. Da tempo propongo alcune riforme e modifiche dei regolamenti parlamentari per dare maggiore potere alle leggi di iniziativa popolare. Ad inizio legislatura, in concerto con il gruppo del Teatro Valle, abbiamo inviato ai parlamentari una serie di proposte su fine vita e reddito minimo garantito. Non sono nemmeno arrivate in aula. In questo momento, nella democrazia di prossimità, quella dei comuni, si diffondono pratiche virtuose, penso ai registri per le coppie di fatto, per il testamento biologico, ai riconoscimenti nei limiti possibili di diritti fondamentali delle persone. A Bologna si è proposto di cogestire alcuni beni e il nuovo statuto di Parma è pieno di esperienze simili. C'è una democrazia di prossimità che va presa in considerazione, così come il ruolo della magistratura. Come collegare la figura dei magistrati alle questioni sociali? I partiti di massa erano i referenti delle domande sociali, le selezionavano e le portavano in Parlamento. Io c'ero, me lo ricordo. Questo non esiste più. Regna un modo autoritario di individuare le domande sociali e il vuoto politico è stato colmato dalla magistratura. La consulta è intervenuta in questi anni su diritti civili, dal caso Englaro alla Fini Giovanardi sulle droghe o alla legge più ideologica, quella sulla fecondazione assistita. Poi le già citate sentenze su legge elettorale e conflitto Fiom-Fiat. Qui non c'è giustizialismo, ma il ruolo di una magistratura attaccata e in trincea per difendersi dagli attacchi di Berlusconi e salvaguardare autonomia e indipendenza che ha maturato una propria elaborazione culturale per fronteggiare emergenza politica e garantire la legalità costituzionale. Aver individuato nella figura di Raffaele Cantone un soggetto politico ha un'importanza storica, visto che in Italia la corruzione è ormai strutturale. Lo dimostrano gli ultimi casi di cronaca, la criminalità organizzata si è fatta istituzione, come abbiamo visto con lo scandalo di Mafia Capitale. Prima si parlava solo di 3 regioni in mano ai poteri criminali: Calabria, Sicilia, Campania. Quando qualcuno osò parlare, giustamente, di infiltrazioni mafiose al nord, l'ex ministro Roberto Maroni pretese le scuse. Ora invece, grazie ad una serie di inchieste, Ilda Boccassini, Giuseppe Pignatone, sappiamo che questo è un dato strutturale. I poteri criminali occupano il territorio non solo fisico, ma ormai anche istituzionale. E la corruzione non passa solo per il denaro pubblico rubato, ma come un meccanismo endemico dello Stato. Il giustizialismo assume un fattore centrale e qualsiasi tentativo di silenziare i magistrati va contrastato. Un'ultima domanda, la questione della leadership. Chi vede a capo della coalizione sociale? Bah, spesso si cita il nome di Landini, ma mi astengo dal rispondere. Non è prioritaria la questione, è palese che oggi la coalizione sociale ha una sua maggiore evidenza perché la presenza del sindacato è il dato nuovo e accresce le responsabilità di Landini e della Fiom. L'importante è uscire dagli schemi classici e visti finora. Non dobbiamo pensare al recupero dei perdenti dell'ultima fase o ai pezzetti ancora incerti, minoranza del PD. Così non possiamo basare l'iniziativa sul M5, sarebbe un errore. I 5 Stelle hanno una loro storia, vediamo che faranno in futuro e semmai una coalizione sociale riuscisse a rafforzarsi, capire come reagiranno. Questo è il punto. 22 gennaio 2015.